State ascoltando SBS Italian.
ويكفي لرفضها من قبلنا أنها تخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية.
It was rejected by us because it considers that East Jerusalem is no longer under the sovereignty of the State of Palestine. That alone is enough for us to reject this plan. It leaves Palestine fragmented without any control on our land, air and sea. It would put an end to the question of Palestinian refugees. It will end all basis for a peace plan.
Allora, noi apriamo il programma di oggi dal fermo no palestinese alla proposta di Trump. Questa era la voce del presidente palestinese Mahmoud Abbas, naturalmente doppiata, che ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come la proposta di Trump non sia altro che un regalo a Israele, impossibile da accettare per i palestinesi. Noi ne parliamo in diretta con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto a distanza a Gerusalemme. Buonasera per te Michele, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Allora, questa proposta di Trump, l'affare del secolo, come lui stesso ha definito il tentativo, l'abbozzo di accordo, è stata anche rifiutata dal 94% dei palestinesi, questo secondo un sondaggio. Perché, Michele?
Ma innanzitutto questo dato non sorprende, perché anzi, addirittura poteva essere del 100%. Il punto è che questo piano che presenta il presidente americano, un piano tra l'altro lungamente atteso, annunciato, rinviato, a causa soprattutto delle continue consultazioni elettorali in Israele, tra non molto il 2 marzo ce ne sarà un'altra, la terza in un anno. Ecco, questo piano sicuramente abbraccia un po' quelle che erano tutte le rivendicazioni, le aspirazioni di Israele, e sicuramente concede ai palestinesi molto poco, perché se è vero che questa proposta americana, questa iniziativa contempla la creazione di uno Stato palestinese, sta di fatto comunque che la nascita di questa entità palestinese è comunque condizionata al disarmo di Hamas nella striscia di Gaza, cosa alla quale credono davvero in pochi, a tutta un'altra serie di condizioni di sicurezza che i palestinesi dovranno rispettare nei confronti di Israele, e naturalmente questo Stato non avrà poi una piena sovranità, una sovranità reale, non avrà il controllo vero dei suoi confini, del suo spazio aereo, e diciamo tutti gli aspetti di sicurezza comunque rimarranno saldamente nelle mani di Israele, ragion per cui si tratterebbe di uno staterello senza sovranità, come dicevamo, nelle mani di Israele, e quindi i palestinesi non possono accettarlo, è ben lontano dalla loro idea di avere uno Stato nei territori occupati, cioè quelli del 1967 presi da Israele durante la guerra dei sei giorni, parliamo della Cisgiordania e della striscia di Gaza. Naturalmente i palestinesi rivendicano anche la zona araba di Gerusalemme, Gerusalemme Est, che vorrebbero proclamare la capitale del loro possibile futuro Stato. Invece Gerusalemme rimarrà tutta a Israele, tranne alcuni quartieri periferici che saranno nel piano americano e dovrebbero essere dati ai palestinesi. Tutto questo rende inaccettabile per il presidente Mahmoud Abbas e tutto il suo popolo questa proposta americana.
Michele, appunto, questa proposta è stata presentata a fine gennaio dalla Casa Bianca, da Trump insieme a Netanyahu. Era già stata descritta come una scommessa rischiosa, soprattutto non originale, tra l'altro basata su un'idea delle mappe israeliane vecchie di 40 anni, appunto per risolvere una questione, quella della striscia di Gaza, davvero complessa. Ecco, ci hai un po' spiegato qual era l'idea di base di questo affare del secolo, ma appunto perché era un'idea non originale, un'idea già passata. Qual è stato secondo te il motivo per cui il presidente americano ha comunque pensato di lasciarla così, senza appunto aggiungere nulla di nuovo, se vogliamo, a questa ultima proposta?
Ma io credo che ci sia soprattutto un aspetto ideologico da parte di questa amministrazione americana, del presidente Trump. Questa amministrazione è convinta che la soluzione per il conflitto in Medio Oriente debba passare sostanzialmente per l'accettazione della situazione di fatto, quella che c'è sul terreno. Gli americani pensano che Israele sia la parte più forte, che oramai conservi il controllo di anche dei territori palestinesi sin dal 1967 67, quindi da oltre 50 anni, e per questa ragione, anche per motivi di sicurezza, i palestinesi devono accettare ciò che evidentemente l'amministrazione americana ritiene già un gran regalo, cioè questo minuscolo Stato senza sovranità in Cisgiordania. Tra l'altro la striscia di Gaza dovrebbe essere collegata al resto del territorio palestinese attraverso un sistema di gallerie e di superstrade, insomma una situazione anche abbastanza complessa, però il punto centrale è che la striscia di Gaza dovrebbe richiedere, prevedere un disarmo del movimento islamico Hamas, al quale nessuno crede sia possibile. Rispondendo più in maniera più precisa alla tua domanda, è chiaro che gli israeliani avevano già preparato una sorta di possibile soluzione già dopo il 1967. Questo piano che ha messo in campo l'amministrazione americana in realtà è un po' il piano Alon, che venne presentato poco più di 50 anni fa dagli israeliani come possibile accordo con il mondo arabo, e che sostanzialmente prevedeva quello che Trump ha messo insieme nella sua iniziativa. Non c'è nulla di nuovo, ma il dato più importante è che è con questa situazione difficile che gli americani possano ottenere un pieno appoggio anche da quei paesi arabi che più di altri, parlo delle monarchie del Golfo, dell'Arabia Saudita, si sono mostrate negli ultimi anni disposte ad aprirsi a Israele e anche a trovare una soluzione per la questione palestinese non particolarmente favorevole proprio per i palestinesi stessi. Però questo è troppo, cioè questo piano di Trump è troppo sbilanciato dalla parte di Israele, e difficilmente anche le moderate monarchie sunnite del Golfo potranno appoggiarlo interamente.
Michele, infatti, proprio seguendo il tuo discorso, il principe dell'Arabia Saudita Turki Al-Faisal ha detto che questa proposta è una Frankenstein creation, insomma una creazione mostruosa da parte della presidenza americana.
Bisogna anche tenere conto che poi questi paesi arabi danno un po' un colpo alla botte e uno al cerchio, cioè da un lato si mostrano vicini ai fratelli tra virgolette palestinesi, dall'altro lato però dietro le quinte mantengono oramai con Israele dei rapporti abbastanza stretti su questioni strategiche, in particolare ci sono degli interessi comuni contro l'Iran, di questi paesi, e di Israele contro l'Iran, e per questa ragione bisogna tener conto, ma fino ad un certo punto, di questa affermazione. L'Arabia Saudita dice questo, ma poi in realtà è il paese che più di altri nell'area del Golfo ha mantenuto strette delle relazioni con Israele, in maniera segreta naturalmente, negli ultimi 2-3-4 anni. Come dicevo prima, i palestinesi stessi ovviamente non si fidano molto dei paesi arabi, ricordano che gli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, erano insieme al Bahrain e all'Oman, erano presenti il 28 di gennaio all'annuncio del piano americano fatto da Donald Trump. Però allo stesso tempo sanno i palestinesi che i paesi arabi possono spingersi dalla parte di Israele, ma solo fino ad un certo punto. Come dicevo prima, questo piano di Trump è troppo sbilanciato dalla parte dello Stato ebraico, e quindi è inaccettabile anche per chi comunque si è dimostrato disponibile a discuterlo.
Per chi anche tiene il piede in due scarpe. Vediamo le reazioni israeliane. L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Dannon, ha citato addirittura il romanzo 1984, Il Grande Fratello, per descrivere Abbas, accusandolo di doublespeak, cioè linguaggio ambiguo che dice una cosa ma ne vuol dire un'altra. Ascoltiamolo.
Abbas is well versed in the art of doublespeak. He comes here to the UN. He pretends to be committed to peace, but he remains committed to incitement back home. Before he left, Abbas encouraged Palestinians to riot and engage in violence against Israelis. The sad result is casualties on both sides, Palestinians and Israelis.
Quindi queste le parole dell'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Dannon. Allora, Abbas dice una cosa di fronte alle Nazioni Unite e un'altra in patria, dove incita alla violenza contro Israele. Michele, quanto è fondata questa accusa?
Ma io credo che un leader palestinese più moderato di Abu Mazen in Israele non potrà mai trovarlo. Il problema di Israele con Abu Mazen, scusatemi, con Mahmoud Abbas, come è più giusto chiamarlo, con il presidente palestinese, che pur essendo un leader debole, indebolito da una situazione che non si sblocca da molti anni, ed essendo anche insomma abbastanza anziano, 84 anni, presidente palestinese, comunque continua ad avere dei riferimenti internazionali, ad avere un certo consenso internazionale e a tenere salda la rotta sulla soluzione dei due stati, Israele e Palestina coesistenti l'uno accanto all'altro. Ma questa soluzione non va bene a questo governo israeliano, così come a tutti i governi israeliani che ha guidato Benjamin Netanyahu, e un problema che hanno alcuni partiti che fanno parte, forse lo stesso Likud di Netanyahu, che hanno con il piano americano e che nonostante tutto prevede un minuscolo Stato palestinese che appunto la destra israeliana, non solo quella più radicale, non ritiene più possibile, non vuole assolutamente accettare. Ecco, Abu Mazen è un leader debole che va sicuramente messo in cattiva luce da parte dei leader israeliani. Veramente questo è un conflitto che si combatte anche sul piano mediatico, sul piano della comunicazione, e quindi rendere meno positiva l'immagine di Abu Mazen, che sicuramente, come dicevo prima, è un leader molto moderato. Lui stesso lo ha detto più volte nel suo discorso: noi siamo pronti alla pace con gli israeliani, la pace ancora possibile con il popolo israeliano. Abu Mazen ha mostrato una disponibilità al dialogo con quelle forze israeliane che sono pronte a discutere sulla base delle risoluzioni internazionali la soluzione del conflitto. Ecco, questo leader debole palestinese però ha un vantaggio che Israele per ora non è riuscito a scardinare, o meglio, non tanto Israele ma la destra al potere, e cioè il fatto che la sua immagine è ancora positiva sul piano internazionale e non è certo quel terrorista che l'ambasciatore Danon ha cercato di descrivere nel suo discorso al Consiglio di Sicurezza.
Chiaro Michele, allora noi ti salutiamo, ti lasciamo anche andare a dormire perché sono circa le 11:30 a Gerusalemme, quindi insomma ti abbiamo tenuto in piedi stanotte.
Grazie Michele, allora buona serata.
Grazie a voi e buon lavoro.
E questo era il giornalista Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto a Gerusalemme. Adesso una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta con voi su Radio SBS.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.